Nada azul le café, e mai niente ci fanno sapere. Noi ci puzzamo e famo sanno tutto quanto, e invece ci aiuta, ci buffano i caffè. Nada azul le café.
Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Grad, di Radio Sonar e di GeminiNetwork.it. Questo è Caffè Cornetto, che come ogni settimana va in onda di sabato alle ore 11.30 sulle emittenti che ho appena nominato e che rimane sotto forma di podcast archiviato nei server di GeminiNetwork.it alla sezione politica. Oggi è 12 novembre del 2022 e prima di iniziare a presentare l'importante ospite che abbiamo invitato, voglio segnalare il fatto che dopo tanto tribolare finalmente siamo riusciti a costituire la app di Radio Grad, che è finalmente disponibile su tutti i, diciamo, in gli store che è possibile, a cui è possibile accedere con il telefonino, e questo dà la possibilità di ascoltarci anche attraverso l'automobile, soprattutto le auto di nuova generazione che hanno appunto questi sistemi che permettono direttamente di poter usufruire delle nostre chiacchierate, dei nostri approfondimenti, anche quando siamo costretti a stare in automobile la mattina magari o il pomeriggio di rientro dal lavoro nei nostri lunghi tratti in auto in mezzo al traffico appunto, oppure sulle strade di lunga percorrenza che ci riportano a casa o altrove. Bene, oggi abbiamo pensato di invitare Carla Filosa, che molti di voi ricorderanno per la sua lunghissima esperienza all'interno di Contraddizione, di cui è stata anche fondatrice, rivista che ha pubblicato bimestrali o trimestrali di marxismo a partire dal 1987 sino al 2015-2016. Ed è tutto disponibile online, tutti i materiali che è stato prodotto in questo periodo, e attualmente anche docente dell'Università Popolare Antonio Gramsci. Se non sbaglio, Radio Grad alcuni mesi fa ha mandato in streaming proprio le sue lezioni, e comunque magari sarà un esperimento che potremo anche ribadire nell'anno in corso. Peppe per ora non c'è, molti diranno dov'è Peppe, perché non si sente la sua calda voce che ci saluta come succede ogni sabato mattina. Ha avuto un piccolo problema, ma come vedrete verrà più tardi. Purtroppo le questioni tecniche sembrano scomparire quando uno ascolta la radio, ma in realtà sono propedeutiche, la loro risoluzione intendo, perché senza chi è in grado di risolvere al volo un problema tecnico, purtroppo tutto ciò non è possibile. Per cui ancora una volta io ringrazio pubblicamente Peppe, perché veramente senza di lui sarebbe impossibile ogni forma di comunicazione di questo tipo, e di gente come lui ne servirebbe sempre tanta. A questo punto direi che possiamo entrare direttamente all'interno del questione del giorno, ossia abbiamo individuato nella manifestazione del 5 novembre l'elemento di cui discutere con Carla, proprio perché, insomma, come tutti sapete probabilmente, in quel giorno ci sono state due manifestazioni, una estremamente grande a Roma e una più contenuta ma sicuramente altrettanto importante a Napoli. Si sono avvenute più o meno in contemporanea. A quella di Roma eravamo presenti sia io che Carla, e non abbiamo potuto fare a meno di individuare in questo corteo un ritorno un po' a tanti anni fa, una numerosità notevole che non si vedeva sicuramente da prima della pandemia, ma probabilmente anche negli ultimi 10 anni penso sia stato uno dei cortei più frequentati. Però ecco, al di là di questo numero, ciò che va annotato, e secondo me è l'elemento importante da sottolineare, l'hanno fatto anche altri, soprattutto a destra, per delegittimarne la consistenza politica, è un'eterogeneità notevole. Abbiamo visto persone dei 5 Stelle, del PD, molti cattolici, un'area che normalmente non era così facilmente individuabile, questa volta invece era così. Però ecco, il denominatore comune, al di là appunto delle diversità, era quello di togliere legittimità alla guerra, e questo sembra un qualcosa che comunque, per le varie sfaccettature a volte veramente elevate, è qualcosa che toccava la sensibilità di tutti, e per cui secondo me, secondo noi, sarebbe un patrimonio da non dilapidare, perché non è semplice portare in piazza tutta quella gente a protestare contro un qualcosa del genere, soprattutto alla luce del fatto che le cose politicamente non si stanno mettendo proprio nella direzione auspicata, e quindi, come vedremo magari più avanti nella discussione, potremmo avere anche la necessità di appoggiarci in altre occasioni a diversi gruppi che erano in piazza appunto il 5 novembre, ma che normalmente non fanno parte del DNA del nostro modo di fare politica, insomma sono stati sempre abbastanza distanti. Però prima di appunto terminare il tempo a disposizione, voglio fare due domande a Carla. Innanzitutto, che cosa ti è sembrato di questo evento? Quali sono state le tue impressioni? E oltretutto, quali sono state le caratteristiche del corteo che maggiormente ti hanno impressionato o comunque hanno colpito la tua curiosità?
Allora, intanto vorrei ricordare che le manifestazioni non erano solo quelle in Napoli, ma c'era anche quella di Milano. Quindi una serie di criteri molto diversi, però unificati direi da una sorta di genericità, di negazione insomma della legittimità bellica che la piazza, soprattutto quella di Roma, di San Giovanni, ha dimostrato. La piazza era pienissima e quindi la manifestazione era più che riuscita, è stata veramente una forse uscita la più importante che c'è stata dopo la situazione di restrizioni da Covid che abbiamo subito, e quindi da questo punto di vista un respiro diciamo positivo e diverso dalla necessità appunto di non manifestare, eccetera. Ora, questa piazza di San Giovanni, parlo chiaramente solo di quella di Roma, a cui ero presente, siamo stati presenti in tantissimi, questa realtà che ha manifestato a livello di espressione popolare, possiamo dire, tentativo per avviare delle trattative di, se non altro, tregua o di cessate il fuoco che è necessario istituire in maniera seria, non semplicemente in maniera parolaia, verbalistica. Questo stimolo sicuramente ha visto una coralità estremamente importante. Questo aspetto però non deve sottacere un'altra riflessione che invece è necessario fare, perché sul pacifismo generico non credo che noi possiamo attestarci tranquillamente, nel senso che questo si rivela sempre o un'illusione o un tentativo di annacquare poi i reali obiettivi che si vorrebbero perseguire. Allora, perché bisogna non essere pacifisti nel senso imbelle che stavo cercando di indicare? Perché manifestare per la pace è sicuramente un afflato, un'aspirazione, un desiderio che però risponde per lo più alla necessità di vivere una vita tranquilla senza i grossi scossoni di un presente che pone chiaramente problemi estremamente complessi e sempre in movimento, sempre in continua trasformazione, di una convivenza mondiale ormai che chiaramente deve essere riguardata nella sua specificità. Cioè non è semplicemente un discorso di pace e guerra che sempre sono legate insieme e debbono essere viste in quest'ottica unitaria, dialettica e contraddittoria, ma è un discorso che va visto all'interno di una specificità, perché altrimenti si può pensare che le guerre sono sempre esistite e i momenti di di pace sono degli intervalli piacevoli di cui ogni tanto si può godere. Ecco, la specificità di questa guerra, e possiamo cominciare a introdurre di queste guerre al plurale, ne sono state contate addirittura 59 in questo novente, quindi non c'è semplicemente la guerra in Ucraina tra Stati Uniti e Russia, ma ci sono varie guerre che sono appunto definite minori in quanto tali, non esiste il nostro livello di coscienza sociale o coscienza deve avere una sua preminenza, una sua danza, proprio perché l'importanza di questa guerra che si sta combattendo in Ucraina dal 24 febbraio a oggi è una guerra che è più vicina all'Europa, vede una finalità poco chiara da un punto di vista politico, ma è anche una guerra che sta sdoganando la possibilità di una guerra nucleare, che chiaramente è stata ipotizzata senza veli.
E ti ascolta Carla, un'ottima introduzione, perché questi sono temi che cercheremo di affrontare nella seconda e terza parte. Prima di andare con lo stacco musicale, io volevo farti una domanda di natura politica, non nel senso di approfondimento o come analitico che stavi già proponendo. Discutevamo con molti compagni e compagne della presenza di tanti cattolici che effettivamente così organizzati non li avevamo manco visti, e bandiere per esempio, e la presenza del PD, c'era Letta che è stato anche contestato come molti sanno, e la presenza dei 5 Stelle. In molti si sono chiesti se le prossime opposizioni a qualsiasi cosa che possa essere un'opposizione a un evento come questo bellico, tante che quindi per sua natura, come diremo, internazionale, o anche locale alle politiche del governo, ecco, nelle prossime opposizioni di piazza diventa necessario, secondo te, per quello che hai capito numericamente, perché poi da contenuti insomma si capiva ben poco, come dici tu, questo che tu hai sostenuto di fatto è qualcosa che è sfuggito molto all'analisi anche degli interventi della piazza San Giovanni, però nel futuro siamo costretti più precisamente, volevo dire, a trovare un punto di sintesi con costoro, o abbiamo, in quanto definiamoci così, sinistra antagonista al sistema di capitale, una nostra autonomia? Io quello che ho visto è che numericamente questa sinistra cosiddetta antagonista si è molto ridotta. Mi è parso di notare che la gran parte di questo corteo fosse proprio riempito da persone che sono politicamente non estremamente affini al nostro modo di vedere la realtà e soprattutto l'elemento bellico. È per questo che ti ho fatto questa domanda. Quindi, in ultima istanza, siamo dipendenti da questo vincolo, dobbiamo cercare una qualche sintesi con questi soggetti? Diverranno compagni di strada nelle prossime occasioni, secondo te?
Allora, sulla presenza dei cattolici, io credo che questa manifestazione di Roma sia stata importante per la loro presenza, in quanto in questa fase il Papa attuale ha espresso ripetutamente, direi, quindi una tantum, la necessità non solo di raggiungere trattative di pace, e quindi inserito in un'ottica di pacifismo, diciamo, assolutamente tradizionale per la Chiesa Cattolica, ma anche per il cristianesimo in genere, insomma. E quindi da questo punto di vista la presenza di Don Ciotti e altri in questa fase sicuramente aveva un peso positivamente per quanto riguarda degli obiettivi che, come tu stavi chiedendo, potrebbero diventare anche compagni di strada. Ecco, io su questo ho qualche dubbio, nel senso che una posizione teorica che riguarda la necessità di sconfiggere la realtà di un sistema come quello capitalistico come portatore necessario della dimensione bellica è una necessità che si pone soltanto in una dimensione di lotta all'interno di un sistema che coinvolge quindi non semplicemente l'aspetto, se vogliamo, più esteriore del rapporto pace-guerra, ma coinvolge immediatamente una lotta al sistema come specificità, come prima ho cercato semplicemente di enunciare, di questa guerra. Cioè il capitale non può continuare a esistere se non continuando ad avere guerre che possano determinare non solo l'accaparramento, ma il privilegiamento di tutte le risorse, non tali ma anche umane, in termini egemonici. Ora che noi siamo in presenza di una dimensione epocale che vedrà delle trasformazioni enormi, questo sembra abbastanza chiaro, ma queste trasformazioni non possono prescindere da un attacco al sistema. Ora in quest'ambito i compagni di strada che saranno compresenti in questo obiettivo saranno sicuramente ben accetti e sicuramente importanti per quanto riguarda la guerra che noi adesso stiamo analizzando. Nulla di diverso dalla distruzione del pianeta che questo sistema ha operato. Quindi la distruttività che viene portata avanti dal sistema come necessità della sopravvivenza del sistema implica che sia guardato l'obiettivo che fonda questa necessità di sopravvivenza verso cui ovviamente possiamo tendere tutti.
Bene Carla, ti ringrazio per come sei riuscita in maniera esaustiva ad esprimere dei concetti che non erano semplicissimi e che io condivido, ma non avrei saputo esprimere in maniera più chiara di come hai fatto tu. Adesso, se sei d'accordo, passerei a analizzare più nel dettaglio le questioni che sono alla base delle guerre come categoria, diciamo, e di quella contingente, quella che noi vediamo maggiormente, quella che sta più sotto i riflettori. Come dicevi tu giustamente, non è l'unica, ce ne sono altre 59 e probabilmente nel mondo ce ne sono altre eterne, dimenticate. Dicevi Yemen, Palestina, parliamo del Sudan, di gran parte dell'Africa, l'Etiopia, ma quante ce ne sono e quante non vengono neanche riportate. Ebbene, la lotta interimperialistica è qualcosa che tu hai raccontato, hai fatto diciamo riferimento, sebbene non diretto, ma sembra essere un elemento importante, quello che contrappone, l'abbiamo detto anche altre volte in questa radio, il capitale legato al dollaro con quello asiatico. Ebbene, a noi interesserebbe che tu approfondissi questo aspetto. Però, se tu sei d'accordo, immagino che tu lo sia, manderei un po' di musica per due ragioni. Primo, per interrompere un po' il flusso di concetti che abbiamo già messo sul piatto per i nostri ascoltatori, per poi riprenderlo dopo con un po' più di calma, e anche perché magari riusciamo a recuperare Peppe, che nel frattempo sembra si sia nuovamente riuscita a connettere. Oggi è stata una giornata un po' particolare per i collegamenti e per i nostri PC, la tecnologia non ci ha assistito, ma siamo sicuri che riusciremo ad arrivare al fondo di questa trasmissione di Caffè Cornetto. Dunque, linea alla musica e buon ascolto a tutti e a tutte.
Subway lines, the cheap motels, the dinner bells, the buzzing neon signs, the candy stores and filthy whores, the rotting picket fence. Somehow all this folder all is starting to make sense. Oh, somehow all night. But no matter what I try to say, I'm only whispering. The fire codes, the one-way roads, the government conspiracy, the thin facade, the red man's god. It all just seems so clear to me. And the foreign places with the hungry faces and the broke-down Chevrolet, the race to see the ending past, the stops along the way. And now I'm screaming on the crowded streets, I'm telling everyone I meet. But no matter what I try to say, I'm only whispering. But no matter what I try to say, no one is listening. This same old plot and a rusty set of strings, but I'll rehearse this same old verse until there's nothing left to sing. But no matter what I try to say, I'm only whispering. No matter what I try to say, nobody's listening. No matter what I try to say, I'm only whispering.
Allora, rientriamo in trasmissione dopo l'ennesimo stacco curato sempre con attenzione da Peppe, che adesso sentirete perché è tornato nel frattempo. Si è rimaterializzato e ha subito risolto diversi problemi tecnici che nel frattempo si erano palesati. Siamo oggi con Carla Filosa, che è nostra ospite, Carla Filosa della Contraddizione o anche dell'Università Popolare Antonio Gramsci, e anche, non a caso, ha partecipato alle prime esperienze di Radio Quarantena curando alcune rubriche, come Michela Ricale, del resto l'abbiamo invitata, quindi cercando anche di mantenere una continuità con le vecchie esperienze. Abbiamo con lei parlato dei cortei, giustamente, del 5 novembre, quelli che avevano come denominatore comune un'opposizione alla legittimità delle guerre, sebbene con prospettive abbastanza eterogenee anche all'interno degli stessi cortei, delle stesse manifestazioni, che molti del resto opinionisti, sedicenti tali, reazionari, conservatori, anche che si definiscono di sinistra, non si sa ancora bene perché, hanno individuato come elemento di debolezza, quasi a volerne neutralizzare l'impatto, ma che in realtà c'è stato questo impatto, perché come dicevamo con Carla erano ormai diversi anni, forse decenni, che non si vedevano tutte quelle persone insieme in piazza, con appunto la discontinuità, forse dal punto di vista visivo, che abbiamo già analizzato, della presenza di gruppi cattolici che così organizzati anche dal punto di vista della gestione della piazza con bandiere e striscioni, ecco, non era così ricordato. Però ecco, una volta che abbiamo un po' cominciato a chiarire questi elementi, Carla giustamente sentiva l'esigenza, un'esigenza che è condivisa, di scendere appunto nell'analisi della questione in sé, che era un po' l'oggetto della manifestazione, cioè che cos'è la guerra. È uscito proprio, anzi uscirà nei prossimi giorni, un libro che si chiama La guerra capitalista, che è a cura di Emiliano Brancaccio, di Stefano Lucarelli e di Giametti, per Mimesis, che parla appunto, dicevo prima, di guerra capitalista, collegando l'elemento della guerra al sistema di capitale. Con Carla tante volte, anche in occasione di questa manifestazione, abbiamo lamentato il fatto che di modo di produzione di capitalismo non si parla più, e dunque risulta abbastanza difficile da digerire la questione guerra se non si colloca all'interno di un elemento qualificante come quello del capitalismo, di un modo di produzione. Tu prima dello stato musicale, Carlo, in effetti facevi trasparire questo elemento, cioè l'elemento della lotta, un elemento della lotta interna alla classe, quindi interna all'imperialismo, se vogliamo, e d'altra parte come elemento ulteriore di coercizione della classe che domina sulla classe che è dominata. Ci può riuscire ad esplicitare meglio perché questa guerra in particolare, e la guerra in generale sono elementi che fanno parte di un sistema di capitale, soprattutto quando quest'ultimo entra in una fase di crisi perdurante?
Allora, io provo a dire alcune cose. Riguardo poi alla manifestazione del 5, preciso che le parole capitalismo o imperialismo non sono state minimamente nominate, quindi il discorso proprio era altro, era la genericità. Qui invece io credo che se vogliamo capire il nostro presente, e cioè i rapporti di forza che esistono a tutt'oggi, dobbiamo invece individuare la specificità di questa guerra. Allora, le guerre del passato erano in genere occupazione di territori, occupazione di sicuramente risorse che potevano ingrandire gli imperi o semplicemente le colonie. Quello che noi dobbiamo capire oggi è che nel modo di produzione capitalistica è il mantenimento del sistema attraverso produzione per la produzione, cioè una produzione che si autoalimenta, il cui fine è l'ingrandimento dei capitali e quindi la spoliazione delle popolazioni assoggettate, il discorso guerra diventa l'obiettivo del mantenimento del sistema, non certamente l'appropriazione di territori, ma attraverso l'appropriazione delle risorse e di rivenderle al fine di realizzare l'aumento dei capitali dominanti, la spoliazione ormai che si realizza è a livello mondiale, e non a caso a livello mondiale sono state portate avanti le guerre. Cioè, io voglio sottolineare che dal 45 a oggi, cioè dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, sono state immediatamente, la prima è stata nel 50 in Corea con l'avallo dell'ONU, gestita dal sistema americano, una serie di guerre infinite, di cui appunto oggi se ne contano ulteriormente 59 che non vengono portate alla nostra attenzione, perché quella in Yemen o in Etiopia non ci riguardano direttamente, cioè non implicano difficoltà in aumento del sistema europeo, cioè dei capitali europei, ma quella in Ucraina sì, perché è una guerra per procura che è stata avallata all'interno della distruzione del popolo ucraino, che ovviamente è soggetto al peso maggiore della sua distruzione, però ad opera di due grandi imperialismi, e soprattutto per dividere la Russia dalla Cina, che è l'altro imperialismo che in questo momento è diventato egemone a livello mondiale e su cui si erge la conflittualità interimperialistica. Allora, le popolazioni vengono espropriate della loro possibilità di sopravvivenza, laddove c'è la guerra addirittura vengono falcidiate, perché sono state calcolate addirittura 46.000 vittime di guerra soltanto nella dimensione afghana e in Asia Minore e in Africa. La distruzione africana viene, diciamo, assolutamente ignorata, soprattutto nelle nostre leggi, che noi questo lo vediamo a proposito dei migranti, laddove chiaramente l'Europa, cioè i capitali europei, vogliono avere la possibilità di gestire una risorsa umana, cioè una forza lavoro assolutamente disponibile a qualunque costo, sotto costo, sottopagabile per definizione, perché in fuga appunto dalle guerre, e questa fuga non viene assolutamente riconosciuta come il diritto umano alla vita. Allora, io quello che vorrei dire di ricordare è che addirittura sono andata a riguardare un scritto di Lenin nel 17, addirittura il 14 dicembre del 17, in cui lui ha scritto un pezzo intitolato Per il pane e per la pace. Allora, che cosa significava? La denuncia di una guerra imperialista, che ovviamente è quello che a noi abbiamo sotto gli occhi ancora oggi, per il dominio delle possibilità appunto di demonizzare il mondo con la spoliazione dei popoli deboli. Allora, se noi non capiamo che questo è l'obiettivo della guerra, la spoliazione progressiva delle popolazioni, e quindi un discorso assolutamente di classe. Ora, avere un concetto ancora di classe e classe dominante e classe dominata, e la classe dominata è ormai la popolazione mondiale che è alla mercé di quelle guerre che vengono originate proprio perché lo sviluppo che viene portato all'interno della guerra è uno sviluppo accelerato che fa comodo all'implementazione della grande finanza, e quindi se non si punta al rovesciamento delle borghesie dominanti, della realtà economica che sostiene, noi non abbiamo obiettivi di lotta efficaci, e quindi qualunque, ripeto, aspirazione, afflato, speranza o preghiera di pace destinata all'impotenza nel momento in cui si mantiene in una genericità che è una genericità disarmata. Faccio anche presente che la mediazione che in questo momento cerca di mantenere una sua presenza, cioè la mediazione turca da parte di Erdogan, che è una mediazione armata, è un tentativo di mantenersi ai livelli delle spoliazioni anch'essa e partecipe di queste per degli interessi che sono interessi nazionali e interessi quindi egemonia all'interno del settore tra Mediterraneo, Africa e Europa. Quindi le mediazioni sono all'interno di questo tema e non debbono essere invece viste come la possibilità di risoluzione pacifica che sembrano promettere.
Ascolta Carla, questo discorso che hai fatto lo prendo dalla coda. Il riferimento a Erdogan lo abbiamo anche mantenuto nelle scorse puntate di Caffè Cornetto, denunciando il fatto che in questo estremo, diciamo, in questa estrema difficoltà nel comprendere quale possa essere la direzione che sta prendendo il sistema di capitale, emergono i mostri. Faccio un po' una citazione indiretta di Gramsci, nel senso che puntiamo sulle capacità di Erdogan di essere il pacere, cioè colui che mette fine in qualche maniera a questo evento bellico, dando uno stimolo per la partenza delle negoziazioni. Sappiamo bene di chi parliamo, probabilmente uno tra i più beceri presidenti di uno Stato diciamo europeo, sicuramente interno alla NATO, uno che ha massacrato popolazioni intere. E d'altra parte non ci è dispiaciuto, come magari poteva succedere nel passato, che una parte, diciamo, almeno alla Camera, i democratici, parlo degli Stati Uniti d'America, non abbiano mantenuto la maggioranza. Questo perché? Perché ci rendiamo conto che da una parte i democratici statunitensi e dall'altra anche i democratici di casa nostra, lo dico così, intendendo non solo il PD ma anche quelli la cosiddetta socialdemocrazia europea, poi stiano dando effettivamente grande benzina al conflitto inviando armi eccetera, e quindi emerge con un paradosso enorme che chi può effettivamente interrompere questa catena di eventi che, come dici tu, comunque continua a mietere vittime tra la popolazione, che perde sempre, sia tra chi vince che chi perde, ecco, sembrano essere due soggetti particolarmente negativi, tutt'altro che affini alla nostra realtà politica. Dunque, la domanda che voglio porti, Carla, magari però penso che conviene approfondire nell'ultimo blocco di questa trasmissione, perché mi rendo conto che è molto complicata. La fase di crisi che sta andando avanti e sta coinvolgendo sicuramente tutte le borghesie mondiali, come dicevi tu, forse quella asiatica meno, perché è emergente rispetto a quella più antica, che è quella statunitense, il capitale legato al dollaro. Allora, ammettendo, e io condivido come tu sai questa analisi, che questo conflitto sia di fatto per interposta persona, per procura che ho utilizzato, quindi blocco dollaro versus blocco emergente asiatico, e quanto ormai quella che una volta si legava ad alcune idee di sinistra, quindi diciamo la socialdemocrazia o anche il PD se vogliamo rimanere in ambito italiano, ormai rappresentano il fronte più avanzato, cioè quelli che rappresentano la borghesia più coinvolta all'interno di questi conflitti, e quanto invece paradossalmente la borghesia più arretrata, quella più localizzata, quella che si definisce sovranista, finisce per essere meno interessata. In altri termini, è ancora una volta la borghesia più progressista, cioè quella più innovatrice, a volere che si verifichino questi eventi di lotta, di guerra, di conflitto armato e non? Cioè, stiamo vedendo di fatto una storia non troppo dissimile a quella che Lenin descriveva, per esempio già nel 17, come leggevi tu prima. Mi rendo conto che una domanda molto complessa avrebbe bisogno di tempo. Allora, se Peppe è d'accordo con me, perché vedo che è rientrato in trasmissione, io sarei dell'opinione adesso di mandare un blocco di musica in modo di allentare un po' la tensione, per poi rientrare subito dopo e vedere come Carla riesce a interpretare questa domanda così ampia.
Sì, Chicco, confermo. Intanto mi scuso per il ritardo appunto nell'intervento di questo di Caffè Cornetto, e ovviamente scusiamoci anche un po' per i problemi audio che abbiamo avuto, ma abbiamo dovuto fare un po' i salti mortali ad un certo punto. Abbiamo utilizzato davvero dei mezzi di fortuna, ma questa è anche la bellezza della radio, la bellezza della diretta radiofonica, in cui a un certo punto non sente più nulla. Ma fortunatamente siamo riusciti comunque a riconnetterci con Chicco e riuscire comunque a portare avanti a termine questa puntata e questa discussione molto interessante con Carla, che saluto adesso anche in onda. Ci siamo salutati fuori onda prima, adesso la saluto anche in onda assieme a tutti i nostri radioascoltatori. Sì, pausa musicale, vediamo cosa trovo fra gli archivi copyleft di Radiograd e di Radio Quarantena, e poi rientriamo in studio per finire appunto questa interessante discussione su questa guerra o pace, su questo buoni o cattivi di quest'oggi a Caffè Cornetto.
Patinati di tizi di otti omologati, sento i sospiri della gente in tutto il mondo, coi gusci vuoti mi confondo, vorrei riempire tutte le anime svuotate di luce prive intrappolate. Vorrei svegliare dal suo sonno la coscienza, non è normale starne senza. La quarta via percorrerò con il sigillo arcano della filantropia, da tre sentieri tornerò sudando sangue, compirò la profezia, come Fenice sorgerò, metallo vile in oro puro trasmesso.
finite di luce e fuochi colorite. M'accorgo che seppure in folla tra lo stuolo, io sono sempre stato solo. La quarta via percorrerò con il sigillo arcano della filantropia. Da tre sentieri tornerò sudando sangue, compirò la profezia come fenice sorgerò. Metallo vile in oro puro trasmuterò per procurar la quintessenza all'anima mia sputando sangue. Scelgo la strada per l'immortalità, colgo il frutto del decimo sefirah e poi tutto nell'uno vivrà. La quarta via percorrerò con il sigillo arcano della filantropia. Da tre sentieri tornerò sudando sangue, compirò la profezia come fenice sorgerò. Metallo vile in oro puro trasmuterò per procurar la quintessenza all'anima mia sputando sangue di tediosa tarassia.
Eccoci rientrati dopo l'ennesimo blocco musicale gestito da Peppe Copyleft. E, ripeto, mi scuso anche io per i problemi tecnici, ma voglio sottolineare che per la prima volta di quest'anno gestivo io tecnicamente il collegamento e i risultati sono abbastanza evidenti. Questo per sottolineare come sì, i contenuti sono fondamentali, ma se tecnicamente non c'è l'aiuto da parte di qualcuno che ci capisce assai, come il nostro amico Peppe, purtroppo le trasmissioni non si fanno, per cui bisogna sempre ringraziare e non farlo mai, e non dimenticarselo mai. Ora però torniamo a Carla. La domanda che ti ho fatto prima penso sia stata abbastanza ampia e altrettanto spero chiara, per cui lascio a te la parola in quest'ultimo blocco e non ti voglio togliere neanche un minuto e ti chiedo di rispondermi.
Ecco, hai dimenticato di dire difficile da rispondere, però, perché il problema che posso individuare in questa fase è legato molto alla permanenza di una democrazia che, ancorché di facciata, ancorché assolutamente carente, venga mantenuta all'interno del sistema attuale, perlomeno nei livelli europei e diciamo degli imperialismi più importanti. Questo è già un bel punto interrogativo, perché non è facile capire il livello di opinione che, pur sbandierato, mi sembrano essere sì, dei buoni propositi, ma nella realtà capisco quanto possano essere in realtà decisivi. Rispetto ai partiti che si propongono di effettuare un'opposizione o comunque di difendere in qualche maniera la capacità d'acquisto delle azioni che si stanno impoverendo sempre più, e sembra che questo indirizzo sia continua, quindi non possa in questa fase ancora arrestarsi. Questa situazione io non vedo come possa essere forse tamponata, ma sicuramente non arrestata. Per cui io non vedo una opposizione cosa possa realizzare effettivamente, vedendo appunto le prime mosse che sono state intraprese da questi ultimi governi che abbiamo avuto, in cui poi gli aspetti sostanziali dell'abbassamento delle condizioni lavorative non credo che questa tendenza possa essere invertita, forse un po' tamponata, ma più di questo non vedo. Quindi contro questa tendenza io credo che o si realizzerà una sorta di miracolo, cioè una forma coscienziale, quale che sia, di combattere contro questo tema, oppure credo che l'unica speranza la ripongo nella possibilità di distruzione ormai già avanzata e che continuerà sicuramente a produrre i suoi effetti negativi, tale per cui le contraddizioni che il sistema di capitale continuerà a trovarsi di fronte saranno tali che dovrà per forza cedere a un'altra modalità di esistenza, di attività produttiva, anche se magari alcune fasce delle classi dominanti resteranno al loro posto. Ecco, io vorrei individuare altri aspetti, se non una coscienza sociale che dovrebbe sorgere, però c'è bisogno della capacità, il coraggio e la volontà di agire all'interno di questi rapporti di forza. Però, ripeto, non ho delle ricette da fornire e non ho delle speranze da indicare.
Peppe, oggi non sei ancora intervenuto. Io lascerei a te la parola se vuoi chiedere qualcosa a Carla, perché penso che stiamo andando verso la conclusione. Però se da parte tua non c'è nessuna volontà, io un'ultima riflessione con Carla la vorrei fare, magari proprio in 5 minuti, gli ultimi 5 minuti di questa trasmissione, perché giustamente tu hai chiuso facendo riferimento ai rapporti di forza, che sono un po' l'elemento che smuove poi le eventuali asperità che in un processo storico si vanno verificando. Ovviamente la guerra è uno di questi. Quello che voglio dire è l'elemento soggettivo, cioè la coscienza di classe, diciamo così, definendola in maniera chiara e corretta, sembra essere latitante, e ogni anno che passa sembra ridursi sempre di più. Questo è un problema, e non a caso abbiamo aperto questa trasmissione prendendo atto del fatto che almeno sulla piazza di Roma ci fossero molte realtà a condividere le strade e il corteo, molto poche, diciamo, si può dire che avessero ben chiaro appunto questo spiegamento difforme dei rapporti di forza, in altri termini di una concezione di classe della realtà. Quanto secondo te l'evento bellico può farci fare di per sé dei passi in avanti, o quanto effettivamente forse noi dobbiamo essere in grado di ridisegnare un po' le traiettorie politiche per riuscire a captare delle persone che per ora scendono in piazza semplicemente perché sentono un'esigenza di delegittimare l'evento bellico, ma magari dinanzi a una spiegazione come quella che tu ci hai dato dei fatti possano cominciare a essere convinti che forse metterla su un semplice, tra virgolette, dualismo guerra e pace è insufficiente per capire ciò che sta avvenendo.
Ma come al solito il pessimismo non può essere altro che la guida di una razionalità che cerchiamo di far emergere. Nel momento in cui ci si troverà di fronte alla necessità di non riuscire più a mettere insieme i pasti o una casa dove alloggiare, ad avere appunto la disoccupazione meno permanente o che non dà la possibilità di sopravvivere, ecco, in una condizione di estremizzazione delle condizioni di invivibilità all'interno di questo sistema, la guerra o qualunque elevazione della conflittualità può produrre sicuramente uno scatto in avanti di quello che noi vediamo oggi essere una coscienza più o meno latitante, coscienza che prende le mosse proprio dalle condizioni, quello che una volta è stato definito il diritto del bisogno estremo, cioè il diritto alla vita. Ecco, quando questo si capisce che viene leso inesorabilmente, allora sicuramente una reazione ci sarà, potrà esserci, e questa reazione potrà comportare l'avvicinamento anche di persone ideologicamente molto distanti e che piano teorico appunto hanno una vicinanza possibile.
Ringraziamo Carla Filosa, noi siamo arrivati alla fine di questo Caffè Cornetto di oggi, che è sabato, come al solito, che è 12 novembre del 2022. Ringraziamo tanto Carla proprio per l'approfondimento che ci ha fornito. Purtroppo se ne parla tanto, forse troppo, di queste questioni, sempre sviando dai punti, dai nessi, no? Che legano tutti gli eventi che via via vanno verificandosi. E ringraziamo Peppe per l'assistenza tecnica, anche se oggi appunto sono io il colpevole di eventuali manchevolezze, purtroppo oggi le linee non ci hanno affatto assistito. Peppe, vuoi aggiungere qualcosa? Vedo che riesci a connetterti adeguatamente adesso.
No, Chicco, penso che avete, come dire, in maniera esaustiva avete portato a termine con l'argomento e questa trasmissione. Noi siamo ritornati al vecchio telefono per poter comunicare, chissà, forse dobbiamo tornare un po' indietro, ci siamo fatti un po' troppo sopraffare dalla tecnologia. Io ringrazio anch'io Carla Filosa, perché pur non essendo tecnicamente presente, ho comunque ascoltato la vostra discussione, e concordo appunto con te, Chicco, sul fatto che spesso si svia appunto su questi argomenti, invece è importante rimarcarli e tornarci sempre sopra. Per cui ringrazio Carla e lascio a te, Chicco, i saluti finali.
Sì, saluto tutti e tutte, e soprattutto a Carla, oltre al ringraziamento che abbiamo già fatto, chiedo di riintervenire nuovamente quando, semmai dovesse avvenire, potremmo cominciare a parlare di una situazione non più esplicitamente bellica, bensì una tregua che spero che andrà delineandosi nei prossimi mesi. È sempre molto difficile prevederla, però qualcosa sembra muoversi in questo senso. Magari in quell'occasione cercheremo di capire un po' come si è ridisegnato tutto questo sistema, soprattutto dal punto di vista delle dinamiche interimperialistiche che via via vanno plasmandosi in direzioni che è sempre difficile cogliere nell'immediato, magari con un po' più di tempo diviene più semplice. Bene, grazie ancora Carla, a risentirci. Ciao Peppe.
Grazie a voi.
Ciao, a presto.
Ciao a tutti.
Nada sole, le caffè, e mai niente ci fanno sapere. Noi ci puzzamo e famo, sanno tutto quanto, e invece ci aiuta, ci buffano i caffè. Nada sole, le caffè.
Gemini Network, il network delle radio indipendenti.